Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi l'antica promessa del paradiso si riduce spesso a una trovata pubblicitaria. Per molti il paradiso è soltanto un'esca commerciale preparata per catturare l'immaginazione degli abitanti delle grandi metropoli che si sentono intrappolati in un inferno. Paradiso è diventato l'incanto di un richiamo promozionale quando le popolazioni urbane del mondo occidentale, alla perpetua ricerca di un Oriente, sono invitate dal turismo di massa a evadere in lontani paesi di sogno. Appunto, potete raggiungere un paradiso con un volo, con un viaggio, magari nelle isole lontane dove c'è il sole, dove c'è un clima sicuramente diverso dal nostro. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 19 marzo 2008. Io ringrazio Vasco Feligini che ha la parte tecnica, Luciana Fantini in regia, Fabio Colagrande al microfono, e avete ascoltato all'inizio di questa nostra trasmissione alcune righe tratte da una delle pagine di un volume che è dedicato proprio alla ricerca del paradiso, il paradiso in terra. Il volume si intitola Il paradiso in terra, mappe del giardino dell'Eden, ed è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso dalla Bruno Mondadori. L'autore è Alessandro Scafi, una voce che gli ascoltatori della Radio Vaticana conoscono bene, e io ho il piacere di salutare Alessandro Scafi che è in studio con noi questo pomeriggio. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Alessandro Scafi, autore appunto del Paradiso in Terra e docente di storia della cultura medievale rinascimentale presso il Warburg Institute di Londra. E saluto anche il professor Giorgio Muratore, che invece insegna storia dell'arte e dell'architettura contemporanea qui a Roma presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia, la Facoltà della Sapienza. Buon pomeriggio, professore.
Buongiorno a tutti.
Dunque, parliamo di questo volume che avete sentito è dedicato proprio alla ricerca del paradiso terrestre, o meglio alla cartografia, cioè alle carte geografiche che sono state disegnate dal Medioevo in poi proprio per rappresentare non solo i territori conosciuti, ma anche questo territorio in qualche modo sconosciuto, ma di cui c'era questa ansia di ricerca, il giardino dell'Eden, il paradiso terrestre. Ti chiedo subito, Alessandro, non ti posso dare del tu, anzi devo fingere di non conoscerti. Professor Scafi, le chiedo subito, qual è la genesi di questo volume?
Beh, tutto forse nato dal mio interesse verso le visioni rinascimentali di perfezione, di città ideale, e mi è capitato molto spesso di incontrarmi con un diffusissimo cliché. Questo luogo comune era appunto quello che nel Medioevo l'uomo medievale era così invaso dal suo senso immaginifico, dalla sua devozione quasi oscurantista, che poneva su una carta geografica il giardino dell'Eden. Trovavo continuamente questo cliché negli studi di storia, anche molto seri, che mi capitava di consultare, senza però che nessuno si fosse dato la pena di approfondirlo, di andare in profondità. E così a un certo punto ho voluto vederci chiaro, ho voluto capire esattamente di cosa si trattasse, e ho cercato di sfatare forse questo pregiudizio del quale siamo spesso vittima, di sentirci sempre al di sopra del nostro passato, cercare di visitare il passato come un paese straniero, cioè con rispetto, anche se con le dovute differenze, perché ovviamente veniamo da un altro paese che è il nostro presente.
Questo volume di cui parliamo è in qualche modo la traduzione in italiano, con alcune aggiunte, di un volume pubblicato dalla British Library in inglese. Quanti anni fa?
È stato pubblicato nel 2006, l'estate.
Quindi recentemente. Ecco,
sì.
Prima di questi studi questa materia era stata un po' dimenticata dagli storici, dai ricercatori?
Beh, era stata trattata molto frettolosamente dagli storici della cartografia, i quali, forse imbrigliati da questo pregiudizio progressivista, cioè in questa fede nella storia della cartografia come un registrare, un accumularsi di conoscenze, e avevano trattato la cartografia, soprattutto quella medievale del paradiso terrestre, come un qualcosa di eccessivamente devozionale, poi finalmente superato dalla nuova scienza moderna rinascimentale. Poi negli ultimi decenni invece anche gli storici della cartografia si sono accorti che una tale visione della storia peccava di ingenuità, e che ogni cartografia ha la sua ragione d'essere, e che la cartografia medievale seguiva semplicemente criteri diversi dalla cartografia moderna.
Ecco, nei secoli il giardino dell'innocenza di Adamo ed Eva ha appassionato per il suo dove, almeno quanto per il suo sé. Fin dai primi secoli del cristianesimo è stato importante attestare il luogo fisico del paradiso terrestre prima della caduta nel peccato originale. Perché, secondo lei?
Beh, era molto importante perché una descrizione molto precisa del giardino dell'Eden si trova nel libro sacro, nel libro della Genesi, all'inizio di tutta la storia della salvezza. Quindi interpretare letteralmente, storicamente, quei pochissimi versetti era fondamentale, perché andare lontano dal testo significava allenarsi a una ginnastica molto pericolosa e probabilmente fuorviante, cioè quella di interpretare allegoricamente i dati della scrittura. Quindi anzitutto occorreva dare ragione di un resoconto ispirato dallo Spirito Santo. Ma intorno al problema geografico del paradiso terrestre si intessono anche tanti altri problemi paralleli ugualmente fondamentali, perché accettando la realtà geografica del paradiso terrestre si accettava la realtà fisica di un Adamo dotato di corpo. Quindi il concetto di paradiso terrestre serviva ad allontanare tutte quelle tentazioni neoplatoniche di immaginazione di uno stato perfetto immateriale, spirituale, opposto a un mondo materiale negativo o imperfetto. No, la visione cristiana della storia, come poi ha perfezionato Agostino, implicava una storia voluta da Dio, un uomo voluto da Dio dotato di corpo, e in questa perfezione corporea doveva far parte la sessualità, il tempo, lo spazio, la società, e quindi una storia orchestrata da Dio. Quindi proprio l'idea di una poesia dell'universo, Agostino usa proprio questo termine, Carmen Universitatis, doveva necessariamente implicare un inizio nello spazio e nel tempo, quindi un Adamo e una Eva dotati di corpo come siamo noi, in un luogo preciso, e quel luogo preciso era il giardino dell'Eden.
E se pensiamo al recente dibattito sulla storicità della figura di Gesù Cristo, ci rendiamo conto quanto sia di grande attualità questo discorso che sta facendo con noi Alessandro Scafi. Al professor Giorgio Muratore, studioso di storia dell'arte e dell'architettura, tra l'altro studioso della città modello rinascimentale, chiedo invece cosa l'ha interessato di questo tipo di approccio, a questo studio delle carte geografiche che dal Medioevo in poi hanno cercato di rappresentare il paradiso terrestre.
Ma credo che la cosa straordinariamente interessante di questo libro di Scafi sia la ricerca storiografica e scientifica su questo tema, che al fondo è per sua stessa definizione così sfuggente, e nell'ambiguità di questo tema che credo sia tutta la sua grandezza, il suo fascino. E avendo studiato per qualche anno la città rinascimentale, ecco, lì è un momento di precipitazione, di ricaduta di tutte queste antinomie in qualche modo, cioè da un lato il recupero della tradizione tecnica vitruviana, ma allo stesso tempo l'inserimento invece di elementi che vengono da altre tradizioni, da altre culture, da tutto quell'indefinito che in fondo è la ricchezza poi della cultura medievale, che si ripercuote nella modernità. Ecco, io credo che oggi questo abbia una nuova attualità, non è soltanto nel Rinascimento, ma oggi forse ancora più viva questa cosa, in fondo una specie di medioevo contemporaneo che stiamo vivendo. Alla ricerca di questi argomenti credo che sia dedicata anche buona parte della ricerca contemporanea, cioè in fondo non c'è nessuna differenza fra la ricerca degli architetti rinascimentali, dei teorici rinascimentali, e quella che è oggi la ricerca sul futuro della città contemporanea. Ecco, in fondo gli argomenti sono gli stessi e forse anche le ambiguità sono le stesse.
A proposito di questa ambiguità, lei cosa dice, Scafi?
Sì, c'è al fondo, anch'io sono sempre stato affascinato da questo concetto paradossale di paradiso terrestre, no? Un luogo che appartiene alla terra ma non appartiene alla terra allo stesso tempo, un luogo che esiste nella geografia ma che invece è inavvicinabile per definizione, un luogo che è separato da ostacoli insormontabili come un muro di fuoco, la spada del cherubino o un oceano innavigabile, una montagna altissima, allo stesso tempo è in un rapporto strettissimo con la geografia e con la vita, perché dall'interno del paradiso terrestre sgorgono i quattro fiumi che danno la vita all'intero pianeta. Quindi tutta la concezione medievale del paradiso terrestre ha proprio i caratteri di una affascinante utopia, caratterizzata, come diceva il professor Muratore, da tensioni paradossali, da antinomie, ma molto fertili anche dal punto di vista intellettuale e anche estetico, a giudicare dalla bellezza di questi documenti cartografici.
E dunque una materia del genere non poteva non appassionare anche uno studioso del Medioevo come Franco Cardini, storico e saggista, docente di storia all'Università di Firenze, che è molto interessato a questo tipo di lavoro. E poco fa Lorenzo Tagliaferri della nostra redazione lo ha intervistato. Il professor Cardini era in partenza, ma ha voluto lo stesso commentare questo lavoro, questa ricerca dedicata alla cartografia del paradiso terrestre. Ascoltiamolo.
La religione cristiana, come l'ebraismo e l'Islam, è una religione a struttura profondamente storica e non mistica. Da qui, naturalmente, se l'Eden è posto in qualche parte del mondo, in Oriente, così come i magi diranno nel Vangelo di Marco di aver visto la stella che annunziava il re sorgere Epanasalù dall'Oriente, bisogna specificare geograficamente di quale Oriente si parla, di quale luogo fisico, quindi è importante capire che percorso fanno i fiumi che escono dal paradiso terrestre, dove nascono e dove vanno a sfociare. È importante identificare i luoghi della scrittura con i luoghi della storia e della geografia. Quindi non si tratta di una geografia mitica, quella che Sclavi descrive, ma si tratta di una geografia, diciamo così, esegetico sperimentale, anche se naturalmente, e questo Sclafi lo sottolinea molto giustamente, siamo senza dubbio davanti a quel grande complesso culturale che Jacques Le Goff ha definito con una definizione bellissima, molto affascinante, anche se non del tutto, secondo me, condivisibile. Jacques Le Goff l'ha definita la mitologia medievale.
Professore, che significato assumono oggi queste carte geografiche?
Beh, anzitutto bisogna dire una cosa per rendere anche il dovuto omaggio alla grande fatica degli Sclafi. Sono dei bellissimi oggetti. Sono delle raffigurazioni splendide, affascinanti e hanno quindi un valore artistico che deve essere considerato in sé e per sé, non solo come funzionale al loro valore, diciamo così, scientifico e culturale. Poi naturalmente sono delle straordinarie testimonianze di come l'uomo del passato, nel nostro caso l'uomo del nostro Medioevo, si pone davanti allo spazio, descrive lo spazio conosciuto, immagina o per analogia o per lavoro di interpretazione delle scritture, immagina lo spazio che non conosce, lo descrive a sua volta e in qualche modo lo fa diventare reale. Insomma, non bisogna meravigliarsi se dai grandi viaggiatori dell'Alto Medioevo, che ci sono stati, non so, un Cosma Indico Pleuste, anche se ne sappiamo pochissimo, attraverso i mercanti diplomatici, missionari del XIII secolo che sono arrivati fino in Asia centrale, e non c'è solo Marco Polo, ce ne sono tanti altri, fino a Cristoforo Colombo, tutti in qualche modo si sono misurati con questo grande tema del paradiso terrestre, tutti hanno avuto la tentazione di cercarlo e qua e là hanno avuto anche la sensazione di poterlo identificare in questo o in quel luogo fisico.
Professore, c'è solo la curiosità di scoprire una tradizione passata apparentemente ben poco scientifica?
No, in realtà bisogna mettersi in testa una cosa: la scienza, la descrizione della verità obiettiva, la scienza è il risultato della ricerca della verità che si fa con metodi evidentemente razionali, che cambiano però generazione per generazione e cultura dietro cultura. Cioè oggi noi sappiamo che il mondo non è più quello di Tolomeo e non è più nemmeno quello di Copernico, e quindi non solo Tolomeo è superato, ma è superato anche Copernico, è superato anche Galileo, è superato anche Newton, è superato perfino Einstein. Però questo non toglie che Galileo, Copernico, Newton e Einstein abbiano fatto lavoro scientifico, perché la scienza è la ricerca della verità con metodi razionalmente controllati. Quindi ogni età ha avuto il suo pensiero scientifico, ed è molto stupido, prima di essere antistorico e afilologico, parlare di pseudoscienze. Le pseudoscienze sono quelle che con le quali purtroppo ci dobbiamo misurare oggi, e che vanno molto di moda e che hanno un grande business e un grande fatturato. Ma i sistemi che volta per volta si sono proposti con la volontà di capire, di descrivere e comprendere la realtà che avevano davanti e che hanno rappresentato profondamente una civiltà, e penso da medievista, per esempio, penso alla grande tradizione scolastica, questi sistemi sono sistemi scientifici a tutti gli effetti.
Ringraziamo Franco Cardini, storico e saggista, docente di storia all'Università di Firenze. L'intervista era di Lorenzo Tagliaferri. Il professor Cardini ha detto la sua sul volume, sul libro di cui stiamo parlando oggi sulla Radio Vaticana in diretta, Il Paradiso in Terra, Mappe del Giardino dell'Eden. In studio con noi l'autore Alessandro Scafi. Dunque Scafi, abbiamo sentito il parere di Cardini, che ci ha detto quanto sia interessante continuare lo studio di queste carte geografiche che in qualche modo indicavano il luogo del paradiso terrestre, ma vorrei proprio chiederle, facendo alcuni esempi, dove è stato ubicato l'Eden, il paradiso terrestre, nella storia, e appunto se può citarci alcune di queste carte geografiche che sono descritte, anche, come dire, di cui possiamo proprio ammirare i disegni e le forme in questo volume.
Forse non dovremmo chiederci soltanto dove veniva localizzato il paradiso terrestre, ma anche quando. Perché questa forse è la parte più affascinante della cartografia medievale. Il paradiso terrestre era localizzato allo stesso tempo all'alba del tempo, ma anche nell'aurora dello spazio, quindi agli inizi della storia millenaria dell'umanità e nella parte più orientale dell'Asia. E in questo senso, appunto, mi rilascerei quello che diceva il professor Cardini sulla scientificità di questi documenti cartografici. Per esempio, per dare un esempio, il mappamondo di Hereford del 1300 sembrerebbe una realizzazione superstiziosa e non troppo scientifica, perché al nostro occhio le forme delle regioni, delle province ci sembrano distorte, ci sono dei mostri, ci sono dei cannibali, c'è il Mar Rosso dipinto di rosso. Eppure il cartografo sapeva esattamente quello che stava facendo, e anzi mostra un'intuizione del carattere spazio-temporale della realtà molto vicina alle grandi intuizioni della fisica del Novecento. Sapeva benissimo che non esiste lo spazio senza il tempo, non esiste la possibilità di rappresentare un luogo senza riferire ciò che accade in quel luogo, per cui il paradiso terrestre veniva rappresentato in questo mappamondo, come in tanti altri, come un'isola appartata nell'estremo oriente, ma non era soltanto un'isola di delizie fantastica, era anche un evento, un luogo evento, cioè era il peccato di Adamo che avveniva nel giardino dell'Eden, nella parte più orientale del mondo. E tutto il mappamondo di Hereford è uno spiegamento di questa carrellata di storia che si sviluppa nello spazio e nel tempo.
Grazie ad Alessandro Scafi. Ricordiamo, noi ci fermiamo qui, ricordiamo che il volume di cui ci siamo occupati appunto è Il Paradiso in Terra, Mappe del Giardino dell'Eden, appunto di Alessandro Scafi. Io ringrazio anche Giorgio Muratore, che è stato con noi in studio, docente di storia dell'arte e dell'architettura contemporanea qui a Roma. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.